Lieviti. Meditazioni sull'arte per panificatori domestici.
Sei puntate, sei temi, sei opere d'arte per far lievitare pensieri più o meno ingarbugliati e domande più o meno complesse. Lieviti è una produzione di Radio Papesse in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Il corpo si muove al ritmo del respiro. L'aria entra ed esce dai polmoni. Entra ed esce dal corpo. Ne stende il raggio d'azione, di contatto. Il respiro è quello di Pamela Zee. Entra nel microfono e viene modificato, controllato da una serie di sensori che l'artista ha sulle mani. Non è più qualcosa di impalpabile. Il corpo, così come il respiro di Pamela Zee, si estende e diventa un tutt'uno con la tecnologia. E il mio corpo? Qual è l'estensione del nostro corpo in un contesto di contatto mediato dalla tecnologia? Per mesi i nostri corpi sono stati rimossi, nascosti, sono stati vissuti quasi solo nel privato e mostrati praticamente solo attraverso infiniti livelli di mediazione. E adesso, come alla fine di un letargo, usciamo dalle nostre tane, dai nostri spazi privati e lentamente torniamo a occupare quelli pubblici. Il mio corpo entra in contatto con il vostro. C'è un lavoro di cui vorrei parlarvi. O meglio, più che un lavoro, sono le istruzioni per poterlo realizzare.
This is a lecture on how to make a happening.
Nel 1966, Mustard Tink pubblica How to Make an Happening, un LP in cui l'artista Alan Kaprow delinea 11 regole su come fare e come non fare un happening. Qualche anno prima, nel 1959, Kaprow aveva presentato a New York per la prima volta un evento dal nome 18 Happenings in 16 Parts, 18 Happening in 16 parti, e aveva scelto il nome Happening, che in italiano letteralmente significa accadimento, per suggerire qualcosa di spontaneo, qualcosa che capita di accadere. Ma nonostante il nome, ogni happening era pianificato nei dettagli ed era un evento fortemente partecipativo. Sugli inviti c'era scritto: diventerete parte dell'happening e allo stesso tempo ne vivrete l'esperienza.
Situations for a happening should come from what you see in the real world, from real places and people.
Non erano previsti spettatori, ma partecipanti, che al loro arrivo ricevevano istruzioni su come comportarsi, dove sedersi, come muoversi fra gli spazi, se e quando gli applausi erano concessi.
Take advantage of ready-made events, a factory fire.
L'idea era quella di confondere i confini fra arte e vita, quotidiano e performance. E anche se Kaprow poteva aver inventato il nome Happening, riconosceva apertamente di non essere né il primo né l'unico a lavorare in quella direzione.
Se ti sei stuck per idee, un'eccezione to the slice of life idea is the greatest source book of our time. The yellow pages of the telephone directory.
In pochissimo tempo il termine divenne famoso e gli happening una vera e propria moda dei cool kids di New York. Tanto che nel 1966, lo stesso anno in cui Kaprow pubblica How to Make an Happening, le Supremes incidono per la Motown un singolo dal titolo The Happening. E alla fine, pochi anni dopo, Kaprow stesso ripudierà il termine e se ne allontanerà.
11. Give up the whole idea of putting on a show for audiences.
Ma perché parlo di How to Make an Happening? Perché nel proporre le sue regole su come realizzare un happening, Kaprow propone un'idea di spazio pubblico vissuto da corpi, quello dell'artista, quello dei partecipanti.
A happening is for those who happen in this world. who don't want to stand off and just look.
Il fatto di accadere nello spazio pubblico, lontano dai luoghi e dai formati predefiniti dell'arte, diventa anche un modo per rimettere in discussione le modalità in cui quello spazio può essere vissuto, abitato da corpi e organizzato socialmente.
But happeners have a plan and go ahead and carry it out. To use an old expression, they don't merely dig the scene, they make it.
Ormai il corpo nello spazio pubblico è diventato oggetto quotidiano di discussione, dalle regole alle paure. A seconda dei punti di vista, qualcosa da proteggere o qualcosa da temere, sia il proprio che quello altrui. Vi dirò, personalmente sono anche stufa di sentire le domande: cosa succederà dopo? Cambieranno le nostre abitudini? Torneremo a toccarci, a condividere uno spazio, oppure resteremo confinati a relazioni mediate da computer e telefoni?
Cioè, non mi sembra che abbia inventato questo periodo niente che già non era nelle corde. La pornografia online, le app...
E a quanto pare non sono l'unica. La filosofia ancora una volta offre strumenti possibili per ragionare sulla posizione del corpo nello spazio pubblico. Michel Foucault scriveva che non esistono politiche che non siano politiche dei corpi, e Hannah Arendt diceva che l'azione politica può avere luogo solo a condizione che il corpo faccia la sua apparizione. Perché questo accada, però, deve esserci uno spazio che consenta al corpo di apparire. E fra le tante parole scritte e trasmesse nelle ultime settimane, mi permetto di darvi un consiglio di lettura. È un articolo scritto da Giulia Siviero per il Post. Si chiama Il futuro dei corpi e si può trovare online. Parlare di corpo, però, vuol dire anche parlare di cura, del prendersi cura.
Quello che però è sottile, credo, è che quando si parla di curare si parla di un corpo che è un corpo malato, no? Come se ci fosse, quindi, curarlo per farlo tornare a qualcosa.
Maria Pecchioli è un'artista fiorentina che pone il corpo al centro della sua ricerca, non come soggetto del suo lavoro, bensì come attivatore di pratiche sociali ed estetiche.
Che si trasforma, e non si tratta di intendere il corpo come qualcosa di marciscente, che è malato, ma si tratta di capire quali sono appunto le energie, le trasformazioni, le spinte, le qualità che i progetti e le soggettività corporee che percorrono lo spazio urbano portano, quali sono i punti di densità e quindi di blocco, quali sono i punti di vuoto. Quindi si tratta di riconfigurare in un processo continuo le possibilità di queste energie e di queste relazioni. E secondo me questo era ed è tuttora un approccio al corpo umano, così come al corpo collettivo, al corpo città, radicalmente politico da una parte, ma anche che promuove un'idea del trattamento.
Parlando di spazio pubblico, abbiamo parlato di Plotting the Urban Body, metodo di indagine del tessuto urbano che prende le mosse dalla medicina tradizionale cinese e che Maria porta avanti dal 2013.
Plotting the Urban Body è un progetto interdisciplinare, è una sorta di luogo in cui vado a costruire una visione, una possibile lettura, una possibile visione della città, intesa come appunto densità di corpi, di azioni, di soggettività che promuovono una certa qualità energetica. la filosofia attraverso cui cerco di relazionarmi con lo spazio e la sua comunità è la filosofia taoista. Si tratta di comprendere prevalentemente le forme di appunto densità, contrazione e dilatazione, no? Dell'energia che fruisce in un certo dato momento storico all'interno dello spazio della città, dello spazio urbano.
Ad oggi Plotting the Urban Body ha avuto diverse declinazioni in Italia e all'estero, da Milano a St. Louis nel Missouri, da San Gimignano in Toscana a New York, creando di volta in volta cartografie, materiali grafici, installazioni sonore e performance e disegnando una mappatura in costante trasformazione. Maria propone diagnosi complesse sullo stato di salute delle città e le comunità che le vivono.
Per fare questo ho messo in moto delle strategie di ricerca e artistiche diverse. Ho lavorato molto col suono. Suono emesso da micro comunità di cittadini che attraverso la pratica del Qigong, che si chiama Six Healing Sound, che è una pratica, diciamo, che permette alla persona, al singolo, di generare dei suoni attraverso le cui vibrazioni rendono equilibrio, riequilibrano l'organismo. Quindi, diciamo, trasportare questo dal singolo alla collettività ed emettere questi stessi suoni in modo corale era chiaramente inteso come una manifestazione di cura e di riequilibrio, soprattutto energetico, che la comunità poteva agire su di sé, cercare di trasformare anche lo sguardo su quelle che sono le relazioni all'interno dello spazio pubblico, cercare di affinare delle modalità in cui il pubblico e lo spazio collettivo diviene responsabilità di tutti, no?
E le registrazioni di Six Healing Sounds realizzate a San Gimignano sono proprio quelle che stiamo sentendo in questo momento.
Avevo scritto delle parole, ma io te le dico, però magari non sono niente. Allora, sul discorso il corpo delle leggi, il corpo morto, le corporazioni, il corpo a corpo. E poi l'ultima parola che avevo scritto è cannibali. Cannibale è un personaggio antropologicamente potente, no? Si nutre del corpo dell'altro, di cui in particolare ha stima in quanto guerriero, in quanto avversario onorabile, e quindi se ne nutre per incarnarne le abilità e le virtù. Cioè, è fantastico, no? Mette insieme tutto, il rispetto per l'altro, ma anche l'idea che siamo ciò di cui ci cibiamo, e il corpo a corpo nel vero senso della parola proprio.
Allora, in fisica un corpo è un oggetto materiale spazialmente esteso, come una poltrona, una pianeta o una goccia d'acqua. E tutti questi oggetti chiamiamo corpi. Così i corpi possono essere solidi, liquidi o gasosi.
È quello che mi ha risposto il fisico Christoph Stampfer quando gli ho chiesto una definizione scolastica e semplice di corpo. Christoph Stampfer è fisico sperimentale e insegna all'Università di Aquisgrana in Germania. Nella sua ricerca si occupa principalmente di materiali bidimensionali, provo a farmi spiegare cosa si intenda in fisica quando si parla di corpo. Qua però serve una premessa. Io di fisica non so veramente nulla.
Ok, questa è la definizione come noi usiamo nella introduzione di fisica, fisica classica. Proprietà fisiche dei corpi sono poi determinate dalla natura dall'interazione dei loro componenti. Poi in fisica usiamo la parola sistema. Così, se abbiamo un sistema, abbiamo diversi corpi che sono in interazione. Così alla fine, anche quando noi guardiamo su un sistema, poi possiamo dividere tra il sistema principale e il surrounding. Siamo in grado a risolvere problemi con due corpi. Tre corpi possono essere già così complicati che non siamo più in grado a risolverli analiticamente. Diciamo, noi abbiamo spesso da fare con sistemi super complicati, no? Perché anche se guardiamo un gas o un liquido, no? Diciamo, qui parliamo adesso di sistemi.
Non voglio né posso tirare facili parallelismi e analogie che sarebbero anche inappropriate, però siamo arrivati quasi alla fine dell'episodio ed è giunto il momento di immergerci letteralmente in un nuovo esercizio di ascolto. Questa volta arriva dall'artista napoletana Anna Raimondo, che ci invita a trovare la dimensione liquida del nostro corpo.
Le mura intorno ti fanno sentire troppo solida e confinata? La tua voce suona forte e chiara, eppure hai l'impressione che nessuno ti ascolti? O al contrario, è silente anche se ha tante cose da dire? In altre parole, senti il bisogno di diventare più liquida? Istruzioni per l'uso in tempo di Covid. Disinfetta accuratamente una bacinella o il tuo stesso lavabo. Riempilo d'acqua. Se hai i capelli lunghi, raccoglili con un elastico se non vuoi che si bagnino. Guardati allo specchio. Fissa il tuo sguardo intensamente. E non appena senti se è arrivato il momento, immergi il tuo viso in acqua e lascia andare ciò che hai da dire o da dirti. E ascoltati.
Lieviti è una produzione di Radio Papesse per Manifattura Tabacchi. Grazie per averci ascoltato. Radio Papesse vi abbraccia. PS. La società Mass Art Inc. è fallita pochi mesi dopo la pubblicazione del disco di Capro, rendendolo un oggetto quasi introvabile. Per fortuna però oggi esistono piattaforme come UbuWeb e Primary Information che digitalizzano e rendono accessibili un patrimonio culturale incredibile. Potete trovare tutto il disco e molto di più su ubu.com.
Una mia definizione di corpo? La pasta madre! non ce l'ho, sai, io non ce l'ho una definizione di corpo.